redijo.it e la storia continua. Quelle cattive compagnie. Con noi o contro di noi. Le compagnie sono strutture compatte e solidali. Il condottiero è circondato di prestigio e conquista un alto status sociale. Dobbiamo tenere presente che il condottiero non era solo uno stratega. Nei confronti dei guerrieri fungeva anche da reclutatore. Al momento in cui sottoscriveva un contratto, anzi, egli in genere non disponeva nemmeno di tutti gli effettivi per i quali si era impegnato. Ricevuto l'incarico, infatti, cominciava prima di tutto a ricercare quei soldati che già avevano servito con lui in precedenti occasioni, magari anticipando loro le spese per l'equipaggiamento o impegnando il signore per il quale combatteva a sborsare l'occorrente per quanti ne fossero ancora sprovvisti. Quella che poi costruiva era una compagnia piramidale organizzata in squadre, a loro volta suddivise in gruppi di lance. Un esempio chiarissimo è offerto dall'organico della compagnia di Micheletto Attendolo Sforza negli anni 30 del 400, formata da 561 lance, cioè 1122 cavalieri e 561 paggi, alle quali si aggiungevano 104 cavalli, detti anche frazioni di lance o lance spezzate, che in definitiva designavano il combattente singolo. L'organico era pertanto costituito da un totale di 1226 cavalieri, al quale si aggiungevano 177 combattenti a piedi, e la compagnia di Micheletto era suddivisa in 87 squadre, e ogni squadra era suddivisa in gruppi di lance. In conclusione, dal vertice ai livelli di base c'erano in tutto 167 uomini che avevano in un qualche grado di comando, che è come dire un condottiero ogni 6 uomini. Diversamente da quello che accadeva con la compagnia del primo 300, la compagnia del condottiero esisteva anche quando in essa non risultava ancora arruolato nessun soldato, poiché intorno al condottiero rimanevano in piedi le strutture organizzative della formazione, soprattutto quelle dell'amministrazione. Spenditori, i ragionieri, economi, cancellieri, segretari, tesorieri, che tenevano la contabilità e che in genere provenivano dai ranghi dei mercanti. Era così ad esempio per la compagnia di Micheletto Attendolo Sforza, che per quest'ultimo scopo nel 1425 si giovava della competenza di Francesco di Viviano da Arezzo, un esperto di pratiche di mercatura che tenne l'amministrazione della compagnia, non diversamente da come un ragioniere avrebbe amministrato un'azienda. All'interno della compagnia sussisteva una grande solidarietà, vuoi perché non era raro che un gruppo di consanguinei militasse nella stessa formazione, vuoi perché fra i soldati frequentemente si stringevano legami di compagnonaggio, addirittura più forti degli stretti di parentela. Spesso i soldati venivano infatti indicati non solo con il nome di battesimo e il patrominico, ma anche con il nome dell'uomo d'armi dal quale erano stati in precedenza compagni. Questo legame in genere non era meno solido nei confronti del condottiero stesso, che alcuni soldati seguivano fedelmente per decenni da un committente all'altro, non solo per interesse ma anche per devozione e affetto. Del resto, Per alcuni di essi, diventare guerrieri di un condottiero significava coronare il sogno professionale di una vita. Non pochi, infatti, cominciarono la loro carriera come scudieri, o paggi, o servitori, e quando avevano acquisito una professionalità e disponevano di un adeguato equipaggiamento, potevano essere creati uomini d'arme, proprio dal condottiero, con un atto che ricorda da vicino l'investitura del cavaliere. E questa condizione permetteva loro di essere promossi alla dignità dell'arruolamento della condotta. Ben si spiega allora perché la compagnia stessa finisse per configurarsi anche come una struttura di solidarietà sociale. I soldati feriti o comunque ormai inabili, quando avevano ben servito il condottiero e avevano saputo preservare questi legami umani, venivano smobilitati ma compensati con altre funzioni, come ad esempio la responsabilità di custodia o di guardia. Al tempo stesso, non si finiva mai di considerare, con un'aria di sospetto, quanti avevano disertato da una compagnia all'altra. Nei loro confronti, macchia perenne e indelebile restava, anche da parte di chi tuttavia li aveva accolti, e l'uso di bollarli con l'indicazione della formazione disertata. Nel libro di amministrazione di Micheletto Attendolo Sforza, di un tal Pietro, non si sa altro che il nome, ma l'amministratore, per bene individuarlo, lo designò con il ricordo del suo tradimento, e nelle carte restò per sempre come rinnegato Baccesco. www.redigio.it e la storia continua.